Domenica prossima, quindi, sarà ovviamente la domenica di quinquagesima e si ritorna agli orari normali, quindi a Modena alle ore 11 e a Ferrara alle ore 17:30. Questa domenica ha delle letture molto lunghe. La prima è una tratta dalle epistole di San Paolo, esattamente la seconda epistola di San Paolo ai Corinzi. La seconda è la parabola del seminatore, come la troviamo nel Vangelo di San Luca. Ci si chiede come mai questa lunga epistola in cui San Paolo parla di se stesso, e anche l'orazione della messa di oggi, la colletta, la prima delle tre orazioni che il sacerdote dice all'inizio della messa, poi ci sono la secreta e la preghiera dopo la comunione, parla di San Paolo. Il motivo è presto spiegato per chi non lo sapesse, in quanto questa domenica è prevista la stazione a San Paolo, che vuol dire, come già ho detto in altre occasioni, che nell'antichità il Papa, come Vescovo di Roma, celebrava nelle varie chiese della sua diocesi, e quindi c'era come una processione che si fermava, stazio, in una di queste chiese. Oggi la messa papale era celebrata alla Basilica di San Paolo, fuori le mura, sulla via Ostiense, dove sono conservate le reliquie di questo grandissimo apostolo, anzi l'apostolo per eccellenza, che perse la vita, o meglio la trovò definitivamente, quando fu decapitato come cittadino romano alle Tre Fontane, cioè proprio più o meno nel luogo dove adesso sorge la basilica con le sue spoglie. E allora ecco che la preghiera della colletta e soprattutto la lunga epistola riguarda e concerne San Paolo, e vedremo in che senso. E normalmente San Paolo è costretto a fare, diciamo, la propria apologia per rispondere alle velenose calunnie e accuse contro di lui dei giudei e dei giudaizzanti, dei cristiani battezzati ma che volevano restare alla legge antica, l'Antico Testamento, che accusavano San Paolo di aprire le porte della salvezza ai gentili, ai pagani. Allora San Paolo prima dice tutto quello che ha sofferto per Cristo e poi parla dei privilegi e delle grazie straordinarie che egli ha avuto, tra le quali, caso più unico che raro, di avere provvisoriamente la visione beatifica, quella di cui godono i beati in cielo, e lui, caso veramente unico, la ebbe ancora vivo su questa terra. Detto questo, qual è un po' il tema della giornata? Domenica scorsa, una domenica di Settuagesima, in preparazione lontana alla Pasqua, avevamo parlato dell'importanza della salvezza della nostra anima. Abbiamo un'anima sola, dobbiamo salvare la nostra anima, non tutti si salvano, dobbiamo prendere sul serio questo affare. E adesso il tema continua e lo precisiamo trattando della necessità della perseveranza. Giacché vi sono molti che hanno iniziato questo cammino verso la salvezza della loro anima, ma che non hanno perseverato fino in fondo. Vogliamo un esempio? L'esempio più orribile, più spaventoso, è quello di Giuda. Giuda, infatti, noi lo vediamo dannato in inferno, come sappiamo essere per rivelazione, lo vediamo penzolare dal cappio, dalla corda con cui si impiccò, e poi il suo cadavere praticamente si aprì in qualche cosa quindi di mostruoso, e ci dimentichiamo quello che era prima, quello che fu in un certo momento, giacché come tutti gli altri apostoli Giuda poteva dire, come disse Pietro: Signore, per te abbiamo lasciato ogni cosa, Abbiamo lasciato il padre e la madre, la moglie e i figli, la casa, i campi, tutti i beni. Che cosa avremo in ricompensa? E il Signore gli promise il centuplo e la vita eterna. Ecco, Giuda seguì Gesù abbandonando ogni cosa e per qualche tempo, forse per qualche anno, visse assieme a nostro Signore. Non solo vide i suoi miracoli, ma probabilmente, come gli apostoli fecero quando furono inviati in missione da Gesù, compì egli stesso dei miracoli. Eppure non ha perseverato fino alla fine. Lui che era destinato, per così dire, nell'intenzione divina, antecedente, per puntualizzare, destinato a diventare un apostolo, anzi apostolo lo è diventato, diventare una delle colonne della Chiesa, una delle grandi glorie del cielo, si è rovinato. Ha incominciato a cedere su un vizio, proprio lui che aveva abbandonato tutti i beni terreni e abbracciato la più stretta povertà per Gesù, a un certo punto si pentì di questo abbandono ed incominciò a rubare, prima poca cosa, approfittando del fatto che la cassa la teneva lui, e poi giunse fino al punto di vendere il suo maestro, il suo signore, per 30 denari. Ecco qualcuno che ha ben cominciato e non ha ben finito, anzi è finito malissimo. E così allo stesso modo c'è un'altra storia che in genere racconto in Quaresima, perché la loro festa è nel mese di marzo, se non sbaglio, in Quaresima, quando festeggiamo i sette, o meglio, i santi 40 coronati. Si racconta appunto che questi 40 cristiani furono condannati a morte, ma una morte lenta, non veloce. Dovettero, spogliati di tutto, dovettero passare le notti intere all'addiaccio, al freddo, al gelo, in attesa della morte. E quindi era una tentazione terribile, resa ancora più terribile dal fatto che c'era, non lontano dal luogo del supplizio, un bagno caldo che era stato preparato per chi, rinnegando il cristianesimo, avesse poi voluto quindi riscaldarsi e salvarsi da questa morte per gelo. Ed ecco che il custode che vegliava nella lunga notte su questi condannati a morte assieme a altri soldati, eccetera, ha una visione e vede gli angeli che portano 40 corone per questi 40 martiri, ma nello stesso tempo uno di loro, non potendone più delle sofferenze, del patimento, del timore della morte, rinnega Cristo e si getta nel bagno caldo, morendo subito dopo. E allora il custode dice: le corone sono 40, ma costoro sono rimasti solo più 39, la quarantesima sarà per chi? Sarà per me. E quindi, proclamandosi cristiano, andò incontro alla medesima morte degli altri 39. Furono 40 quindi, ma uno di quei 40 dell'inizio non fu uno dei 40 alla fine. Iniziò bene e proprio giunto a un passo dalla vittoria, a un passo del paradiso, a un centimetro dalla fine delle sue pene, all'inizio di una gioia senza fine, quest'uomo perse tutto in un colpo solo e perse la vita eterna. Un altro prese il suo posto. Allora, nella parabola del seminatore, il Signore ci spiega anche perché accade tutto ciò. E prima di tutto ci sono tre le categorie di persone di cui parla Gesù che si perdono. Il primo sono coloro che non credono, come già dissi l'altra volta. Tanti non si salvano, alcuni perché non credono. Chi non crederà è già condannato. Ma anche chi non crede, non pensiamo che non ha avuto da Dio i mezzi e l'occasione per credere. E lo spiega bene Gesù. Il chicco di grano della parabola è la parola di Dio. La parola di Dio, cioè quello che Dio ci ha rivelato per mezzo di Gesù Cristo e che è oggetto della santa fede, ma anche Gesù Cristo stesso, che è il Verbo di Dio. Ebbene, questi uomini del primo caso ascoltano la parola di Dio. È come quel chicco che cade sulla strada e vengono gli uccelli del cielo e lo portano via. E Gesù lo spiega, è il demonio che gli convince a non credere nella parola di Dio, perché questa parola li avrebbe fatti salvi. A tutti più o meno capita questo, chi più chi meno, chi in un momento chi in un altro della vita, di trovarsi come a un bivio il momento della scelta. Crederò e prenderò questa strada, che è quella del paradiso, quella della croce, quella di Cristo, oppure invece rifiuto e vado da un'altra parte. Ecco, loro, coloro che dicono di no, magari avrebbero potuto in quel momento dire di sì. È stato magari un attimo nel quale, seguendo il demonio, hanno rigettato la salvezza che Dio aveva loro offerto, aveva loro proposto. Ci sono gli altri che non perseverano, vuol dire che iniziano, e sono di due tipi. Gli uni, spiega Gesù, non hanno radici profonde, come il chicco di grano che cade in mezzo alle pietre, non hanno le radici profonde, cioè sono superficiali. Si vede a volte gente che crede, che va in chiesa, anzi, siccome magari sono dei neofiti, sono tutti ferventi, sono quelli che si distinguono in mezzo agli altri per il loro zelo, per la loro preghiera, ma come si dice un fuoco di paglia. Fuoco di paglia fa una gran fiammata e poi subito si spegne. E così tante volte costoro che dopo una settimana, due, un mese, un anno non ci sono poi già più. Perché nella credono quando tutto va bene, dice il Signore, e nella tentazione, cioè nella prova, nella difficoltà. Arriva una difficoltà, arriva un ostacolo, arriva una prova e cadono e lasciano e abbandonano tutto. Questo perché? Perché erano superficiali. Oggi come oggi, vedete, molti di noi vengono da lontano e il Signore li attira con la sua grazia. È una bellissima cosa, però bisogna essere umili, prudenti e lavorare molto. Perché? Perché siamo ancora, è una conversione, sì, l'anima in grazia di Dio, ma è superficiale. Gli mancano le virtù, o meglio, convertiti abbiamo le virtù infuse, quelle che sono infuse da Dio, fede, speranza, carità, eccetera. Ma perché possano esercitarsi, perché possano liberamente fare gli atti della virtù, c'è bisogno che siano tolti gli ostacoli, e gli ostacoli sono le nostre cattive abitudini, sono i nostri vizi, il retaggio del nostro passato, il modo cattivo di pensare, il modo cattivo di fare che abbiamo ereditato, che ci portiamo dietro, che viene dal mondo in cui viviamo. E quindi se noi non esercitiamo continuamente, anche con dello sforzo, eccetera, eccetera, le virtù che noi abbiamo ma che dobbiamo mettere in atto, non mettono radici profonde. Ecco, mette radice il vizio con la ripetizione degli atti cattivi, deve mettere radice la virtù con la ripetizione degli atti buoni. E quindi, dopo, non dico dopo una confessione o un ritorno a Dio, ma neppure dopo un anno o due anni, forse possiamo essere ben sicuri di avere una virtù salda, una vera umiltà, una vera castità, una profonda carità. È un lavoro lungo che noi dobbiamo fare costantemente per raggiungere veramente la virtù. L'altro seme che non persevera è quello che cade sui bordi del campo, dove è soffocato dai rovi e dalle spine. E i padri della Chiesa dicono: chi si immaginerebbe che, come invece spiega Gesù, questi rovi e queste spine siano le ricchezze e i piaceri della vita? Uno dice: beh, ricchezze e piaceri non sono rovi, ma sono invece fiori. E invece sono rovi e sono spine, perché all'inizio attirano e poi danno tante preoccupazioni ed inquietudini all'anima. Allora queste persone non perdono la fede tutto un tratto, non abbandonano la vita cristiana tutto un tratto, viene soffocata poco a poco. Prima la pianta cresce, si fanno opere buone, si è buoni cristiani, ma le preoccupazioni sono altrove, sempre di più. Allora si pensa magari anche a cose non cattive. C'ho il lavoro, c'ho lo sport, il divertimento, c'ho la famiglia, c'ho questo, c'ho quest'altro, e per Dio non ho tempo, o non ho abbastanza tempo, non ho troppo tempo. e fino a che piano piano non ho più per niente tempo, e alla fine arriva la morte quando non c'è più tempo, è troppo tardi. E quando io vorrei avere tempo mi accorgo che l'ho già tutto dietro le mie spalle, e queste persone si perdono. Hanno perso Dio, non vanno più a messa, non praticano più, ma perché? Perché sono dei nemici di Dio, degli anticlericali, degli odiatori? No, semplicemente perché hanno altro da fare e non hanno tempo. E purtroppo allora Dio non avrà tempo per loro. Quando busseranno alla porta del banchetto, Signore, Signore, aprici, dal di dentro il Signore dirà: non vi conosco, non so neppure chi voi siate, perché voi vi siete dimenticati di me. E quindi è solamente chi prende sul serio la salvezza dell'anima e persevera fino alla fine e fa ciò che deve essere fatto, che assomiglia a quel grano, che è quel chicco di grano che cade nella terra bene arata e fecondata, e che porta per un chicco ne dà 60, 80 e persino 100 di più. E abbiamo un esempio in San Paolo. San Paolo era una persona seria, San Paolo amava veramente Cristo, San Paolo ha fatto quel che doveva per salvarsi, noi non abbiamo fatto neppure l'ombra di quello che ha fatto lui. Allora vediamo che San Paolo è stato lapidato, San Paolo è stato flagellato non una ma più volte, San Paolo ha avuto tutti i pericoli nei suoi viaggi apostolici, ha fatto naufragio in mare più volte, è stato aggredito dai predoni, è stato calunniato dai nemici sia esterni che interni, dai falsi amici, ha sofferto la fame, ha sofferto il freddo, ha sofferto la nudità, è stato più volte in carcere, è dovuto scappare da chi lo voleva uccidere nascosto in una cesta calato giù dalle mura di Damasco, e poi ancora quante altre volte, fino a che in carcere ci è andato un'ultima volta, lì non lo aveva ancora fatto e ha perso la testa. No, non ha perso la testa, la testa ce l'aveva bene, l'aveva una buona testa, perché capiva ciò che è veramente importante, ovvero sia Dio, ovvero sia Gesù Cristo da lui tanto amato, ovvero sia la vita eterna. Allora, cari fratelli, noi che non abbiamo fatto neppure di lontano quello che ha fatto il grande apostolo, cerchiamo di trovare un po' di tempo per Dio, cerchiamo di trovare un po' di tempo per Cristo, che per noi ha trovato il tempo di venire nel mondo e di morire sulla croce per farci salvi, e perseveriamo. Perché se è vero che qualcuno può salvare la propria anima all'ultimo istante, ed è raro, è vero anche che molti possono perdersi dopo aver cominciato bene e persino quando sono quasi giunti a conseguire la salvezza eterna. Perseveriamo quindi fino alla fine, diffidando di noi, confidando in Dio. Perché anche San Paolo ha avuto delle tribolazioni, di cui allude non si sa bene a che cosa. Ha avuto delle tentazioni, delle tribolazioni, delle prove, delle difficoltà, delle malattie, e pregava Dio di scamparlo. E Dio gli disse: ti basti la mia grazia. Ecco, Dio non ci toglie tutte le tribolazioni e le difficoltà, ma ci dà la sua grazia, per cui questa grande opera della salvezza della nostra anima non la dobbiamo fare da soli, solo con le nostre forze. Abbiamo con noi la grazia di Dio. Cerchiamo però di non perderla mai. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, e così sia.